www.redigio.it e la storia continua. Il nostro Milan. Anche le città vivono un momento simile a quello in cui la crisalide si trasforma in farfalla e spicca il volo. E il librarsi nell'aria di quella che sarà la grande Milano ha inizio negli anni fra il 1893 e il 1897, con un impulso sociale, economico e tecnologico che forse non trova pari nella sua storia ambrosiana. Nelle piazze, l'Anchuat, il venditore di acciughe e sottosale, continua a fornire le sue misere porzioni a poco prezzo, al pari del Magnan, che ripara le pentole di rame stando accucciato lungo strette vie che olezzano di sterco di cavallo e di acqua stagna nei navigli. Ma da 10 anni il lampionaio ha smesso di accendere le lampe da gas perché è arrivata l'illuminazione elettrica pubblica. L'industria meccanica fa passi da gigante e una nuova classe borghese sta crescendo e robustendosi. Anche il ceto operaio vede il suo riscatto con la nascita della prima Camera del Lavoro nel 1891, alla quale si associano gli operai della Breda, in trasformazione per la costruzione di locomotive, e quelli che nel 1893 accudiscono la prima linea elettrica dei tramvai destinati a percorrere il tragitto tra Milano e Monza alla velocità di ben 20 km l'ora. Nello stesso anno appaiono i primi orologi elettrici e nasce la Pirelli, fabbrica di copertoni per le auto e per il ciclismo, incoraggiato dal costituito Touring Club Italiano nel 1894. E lo sport è alla riscossa anche con il campo Forza e Coraggio, la Canottieri di Milano, 1890, il Tennis Club di Milano, 1893, la Canottieri Olona, 1894, la Rari Nantes, 1895, che darà origine al cimento invernale. Ma Milano cresce anche con il piano regolatore che farà luce abbattendo le catapecchie fra Duomo e Castello Sforzesco, fra Palazzo Marino e La Scala. E proprio lì esisteva il Rebecchino, quell'agglomerato di case popolari raso al suolo fra 1890 e il 94 per fare spazio alle nuove piazze del Duomo e della Scala. In quei tuguri di botteghe senza luce, fra stenti e miserie di cittadini che ancora si cibavano di polenta buttata su un tavolaccio grezzo e assaporata soltanto dallo strofinare di un'acciuga, mentre i ragazzini giocavano scalzi con una palla di pezza e si consumava il dramma de El Nost Milan, la Pora Gent, composta da Carlo Bertolazzi nel 1893 e rappresentato nel Teatro Dialettale Milanesi fino al 1979, con l'ultima regia di Strehler. Unico divertimento fra i poveri era allora il Tivoli, una sorta di Luna Park, dove si avvicendavano donne cannone, ciarlatani ed estrazioni dal lotto. La bella e poverissima Nina frequenta di tanto in tanto il Tivoli perché è innamorata di Ricco, un paias, un clown con la tisi a cui rimane ben poco da vivere. Proprio fra i baracconi e questi spettacoli, da piazza, Nina si attira l'attenzione di Togasso, un malandrino violento e sfruttatore che la costringe a vivere con lui spillandogli i pochi soldi che possiede. Quando Peppon, padre di Nina, che si toglie il pane di bocca per mantenere la figlia, scopre che questa viene malmenata e sfruttata, uccide Togaso e si costituisce. Nina si dispera perché ama il padre, ma lo rimprovera di averla cresciuta senza saper nulla nella vita. Sentimenti, orgoglio e sofferenze di una Milano che non c'è più vengono riscoperti da Mario Pria, figlio dell'Achille Pria, che fu la maschera di Meneghino fra il 1947 e il 1960, ma anche intrattenitore radiofonico con I Tre Busecconi e Cicciarem un Cicinin. A Mario Pria si deve alla volontà di aver ripubblicato El Nost Milan per rinnovare l'interesse verso la lingua meneghina. Ma è solo che dopo un anno dalla sua scomparsa nel 2009 che il volume entra in libreria accompagnato da un CD con la rievocazione teatrale di Piero Mazzarella e il ricordo di Streller firmato da Roberto Marelli. www.redigio.it e la storia continua.